bellissimo, lo devo prendere.
Su quello dove eri?
Abbiamo
invitato
in estremis una tripla V in prima pagina.
Questo qua l'avevo trascritto io.
Cos'è? Non è...
C'era una tripla V in prima pagina. Poi l'abbiamo scovata, l'abbiamo tolta.
All'ultimo momento. Ma non c'è da fare, c'è sempre qualche errore, c'è sempre.
Sì, ma questa è in prima pagina.
Ci puoi leggere anche 10 volte di seguito, poi ti accorgi che c'era un errore.
Era tipo a Venice con 3 V.
Vabbè, ma capito.
Eccoci qua. Bene, ci siamo. Cristina, c'è posto. Domenica prossima, 29esima del tempo ordinario. I testi. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, il capitolo 53, siamo alle prese con il quarto canto del servo del Signore. I versetti che sono riportati dal lezionario 2, 3, 10, 11, quindi solo 4 versetti. È il quarto canto del servo che in realtà ha inizio alla fine del capitolo 52 e copre tutto il capitolo 53. La seconda lettura tratta dalla lettera agli ebrei nel capitolo 4, dal versetto 14 al versetto 16. Da due domeniche già stiamo leggendo di domenica in domenica brani della lettera agli ebrei. Questa è la terza domenica che fa riferimento alla lettera agli ebrei, capitolo 4, sono i versetti conclusivi del capitolo 4. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 33, ma noi dobbiamo proseguire nella lettura del Salterio secondo lo schema già impostato alcuni anni addietro, e siamo alle prese con il Salmo 119 dal versetto 97 e leggeremo altre due strofe questa sera, inserendoci nel cammino interrotto all'inizio dell'estate, dal versetto 97 per due strofe. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Marco nel capitolo 10 dal versetto 35 al versetto 45. Ci ritroviamo questa sera per rinnovare la consuetudine dell'appuntamento settimanale con la Lectio Divina. Ci disponiamo dunque in questa fase ormai avanzata dell'anno liturgico. Siamo alle prese con la domenica 29esima. Come sappiamo. Ebbene, ci disponiamo alla celebrazione della liturgia che di domenica in domenica ci offre l'occasione sempre preziosa, sempre nuova, sempre dotata di una fecondità inesauribile, di incontro con la novità del Signore. Ogni primo giorno dopo il sabato è il giorno del Signore e l'Eucaristia domenicale è un appuntamento che non ci tradisce mai. È il primo giorno della nuova creazione. Settimana dopo settimana la Chiesa ci invoca, ci convoca per confermarci, mentre è in corso questo tempo di pellegrinaggio che è il tempo della storia umana, fino al ritorno glorioso del Signore. Si prepara così la novità del regno, mentre già l'abito della sposa, come dice l'Apocalisse, riceve gli ultimi ritocchi. avanziamo anche noi con le lampade accese, con i vestiti della festa, perché una novità più vera e più splendida di quanto noi abbiamo potuto prevedere si prepara per noi. Avanziamo verso il Padre che ci ha creati nel nome del Figlio che ci ha redenti, affidati alla forza dello Spirito Santo che brucia, che soffia, che genera a vita nuova. Amen. Leggiamo nel libro di Isaia. Il quarto canto del servo, lo rileggeremo per esteso durante la veglia questa sera. Leggiamo nel capitolo 53, i versetti 2, 3 e poi 10 e 11. Per Francesco, leggi.
È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Versetto 11.
Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità.
Grazie. Leggiamo senz'altro anche il brano evangelico nel capitolo 10 del Vangelo secondo Marco. Leggiamo dal versetto 32 al versetto 45. Ercolino, invece.
Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. Coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo gli spazi ai dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Ma dopo tre giorni risusciterà. E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Tra voi però non è così, ma chi vuole essere grande fra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Questa è una citazione esplicita del quarto canto del Servo, come leggevamo qualche momento fa. Dare la propria vita in riscatto per molti. Ritorniamo al Salmo 119. Abbiamo interrotto la lettura del Salmo all'inizio dell'estate ed eravamo giunti alla strofa dodicesima, esattamente al versetto 96. Dobbiamo ripartire da lì. Il grande viaggio è continuato. Il grande viaggio, anzi, ha superato ormai la metà del cammino. In tutto sono 22 strofe. Leggevamo nel nostro ultimo incontro le strofe undicesima e dodicesima. Dunque ci siamo trovati proprio a cavallo del passaggio che segna il perno centrale del nostro Salmo. Immenso, eppure ha una sua continuità e ha anche, come già abbiamo constatato da un pezzo, una sua coerenza interna nella continuità delle tappe che stiamo affrontando, condividendo il grande viaggio del testimone anonimo che si è messo direttamente in discussione e in questo modo offre a noi un'occasione veramente magistrale per rievocare gli elementi, le tappe nella continuità del nostro viaggio, che è il viaggio della nostra vita, che è il viaggio della nostra vocazione alla vita, che ci apre alle relazioni con il mondo e che ci apre alla relazione che contiene tutte le relazioni, che è la relazione con il mistero del Dio vivente, da cui siamo chiamati, interpellati, accompagnati e costantemente coinvolti in un itinerario di necessaria, imprescindibile educazione alla vita. Il grande viaggio, dunque, ha superato la metà del cammino. E solo un richiamo a quelle ultime strofe che leggevamo qualche mese fa. Siamo stati così lasciati alle prese con la netta impressione che si sta realizzando un salto di qualità. Intanto abbiamo lasciato alle nostre spalle l'esperienza di un progressivo sfinimento. Forse ricordate qualcosa della strofa Kaf. Versetto 81, mi consumo nell'attesa della tua salvezza, e gli 8 versetti che seguono, un'esperienza di consunzione, una stanchezza che ci sta sgretolando, sbriciolando, esaurendo, un progressivo sfinimento, vi dicevo, che però ci ha condotti a constatare come al fondo della caducità di tutto, ed ecco quella strofa, la strofa seguente, la strofa Lamed, al fondo della caducità di tutto ci viene incontro la parola dilatata del tu di Dio, proprio al fondo di tutto, laddove lo sgretolamento della nostra vita si impone nella evidenza più empirica, a cui non possiamo minimamente sfuggire. Ricordate proprio gli ultimi versetti della strofa Lamed, versetti 94, 95, 96, qui eravamo giunti La presenza in cui siamo immersi, mentre l'estrema aggressione dell'impietà, così come si esprime il nostro anonimo maestro, viene sbugiardata. Io sono tuo, salvami, leggevamo nel versetto 94, perché ho cercato il tuo volere, gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Questo mi insidiano, mi attendono al varco per rovinarmi, e d'altronde io mi sto rovinando, mi sto consumando, mi sto esaurendo, mi sono sfinito, e c'è qualcuno che mi corre dietro, ne parlavamo a suo tempo leggendo i versetti precedenti, c'è la morte che incalza, ma c'è un complesso di segnali che provengono dal mondo che mi circonda, che io sto attraversando, da cui non posso prescindere, di cui non posso nemmeno fare in senza, e dunque i segni di un degrado, di un disordine, di una situazione che sfugge, che si sta frantumando in maniera da togliere il respiro. Ed ecco, al fondo di tutto, questa estrema aggressione dell'impietà viene sbugiardata, e qui il versetto 96, l'ultimo che leggevamo a suo tempo, afferma: di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Ecco, qui eravamo giunti. Là dove le cose finiscono. Ed ecco, proprio là, dove, e qui consiste la trappola che gli empi hanno preparato per metterci in difficoltà e imprigionarci senza possibilità di superamento, l'impressione di una inutilità fino alla morte conduce il cammino della mia vita a una evanescenza inconcludente, se non addirittura inopportuna, causa semmai di disturbo per qualcun altro. Ed ecco, le cose che finiscono, e ogni limite obbedisce alla parola dilatata e alla parola infinita di Dio. La tua legge non ha confini, la tua parola è rechava, è spalancata la tua parola. E vedete, il nostro finire si inserisce nell'infinito, il nostro finire non è riducibile alle misure di una inutilità come la trappola predisposta dagli empi vorrebbe dimostrare, ma il nostro finire è immerso nella infinita capienza del mistero che è presente, che mi contiene, che mi accoglie, e con me accoglie le realtà del mondo di cui io faccio parte. Ed ecco, la sua parola creatrice che fa di questo mondo il suo regno. Qui un passaggio, vedete, davvero qualificante. Parlavo poco fa di un salto di livello, di un salto qualitativo nel grande viaggio che il nostro Salmo sta rappresentando, descrivendo e ricostruendo tappa dopo tappa. Ce ne siamo resi conto a suo tempo, e adesso però non siamo ancora arrivati. E adesso ancora c'è da proseguire con ulteriori sorprese, e anche con ulteriori chiarimenti circa quel che man mano stiamo ricostruendo, man mano siamo in grado di mettere a fuoco, di attribuire alle vicende del nostro vissuto personale, che poi è condiviso, che poi è comunitario, che poi è il vissuto della nostra vocazione alla vita nella condizione umana. Ed ecco, c'è ancora qualcosa che comunque appartiene ormai non agli elementi di dettaglio, di contorno, alle cornici che inquadrano e che ci aiutano anch'esse a impostare la nostra ricerca, il nostro discernimento e quindi tutto quello di cui già ci siamo occupati, ma qualcosa che riguarda veramente ormai il dato qualitativo essenziale, centrale, il nodo della vicenda, che è una vicenda che si sviluppa in tutto un complesso di relazioni con il mondo, gli altri, gli avvenimenti, il passato, il futuro, come pensa, ma è una vicenda interiore, è una vicenda interiore. E che cosa succede adesso? Leggeremo altre due strofe, la strofa Mem e la strofa Nun, come potete subito constatare, per come normalmente nelle nostre Bibbie queste strofe sono accompagnate da un segnale posto a capo di ciascuna di esse. Dunque, dal versetto 97, leggo subito un'affermazione che è più che mai sintomatica. Quanto amo la tua legge! La nostra Bibbia aggiunge Signore, di per sé Signore compare solo nella traduzione in greco e quindi in latino, nella nuova traduzione evidentemente non compare, perché la nuova traduzione è sempre molto ligia nel rispettare il testo ebraico. Quanto amo la tua legge, si intende Signore, tutto il giorno la vado meditando. Quanto amo la tua legge, tutto il giorno la vado meditando. Dunque, vedete qui un'affermazione intensa, potente, solennissima, è un amore che riempie la vita, e ormai possiamo dirlo, possiamo affermarlo, possiamo proclamarlo dopo tutto quello che è avvenuto e dopo quel passaggio su cui sono ritornato rapidamente qualche momento fa e su cui ci eravamo soffermati a suo tempo, qui alla svolta tra il primo periodo è quello che adesso possiamo ben ritenere il periodo della maturità, affrontato quel salto di livello qualitativo di cui sappiamo, e adesso un amore che riempie la vita. Ma sarà possibile questo? Sarà possibile che la vita sia tutta intrinsecamente, strutturalmente affrontata e sviluppata nella gratuità e nella gratuità dell'amore? Quanto amo la tua legge, tutto il giorno la vado meditando. Vivere totalmente dentro alla legge, dentro a quella parola dilatata di cui parlava l'ultimo versetto della strofa precedente, dunque diventa il contesto all'interno del quale mi sento autorizzato ad affermare che io vivo nella gratuità dell'amore, per un motivo d'amore, nella purezza dell'amore. Il versetto 98 aggiunge: il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre questo mi accompagna, meglio tradurre, perché sempre è per me, sempre è per me, è per me. Dunque vedete, quella legge che è la parola della quale Dio si è rivelato, dunque c'è di mezzo tutta la storia della salvezza, c'è di mezzo tutta la ricchezza del messaggio che ci è stato illustrato e che è depositato per noi nei testi della Sacra Scrittura, e dunque io mi sono reso conto di essere raccontato in quella parola, di essere raccontato mediante quella storia, di essere io interpretato da quella rivelazione, e dunque poter vivere totalmente nella legge. Vedete che rivedevo oggi qualche pagina di questo che è uno dei trattati della Mishnah, perché a volte i detti dei padri, una serie di detti, un testo molto caro alla spiritualità ebraica, ma è un testo molto imparentato anche con il linguaggio evangelico, e nel capitolo 6 hanno insegnato i sapienti nel linguaggio della Mishnah. La Mishnah è la legge, è la legge orale, e questo trattato è uno dei trattati della Mishnah, la legge orale. Sia benedetto colui che ha scelto loro e il loro insegnamento. Rabbi Meir dice: chi si occupa della Torah per se stessa è meritevole di molte cose, anzi il mondo intero è ordinato a lui, è considerato un amico caro, ama Dio e ama le creature. Chi si occupa della Torah allieta Dio e allieta gli uomini, la Torah lo riveste, eccetera, è quel che segue. Vedete, questo vivere nella relazione con la Torah, con la rivelazione, è un vivere totalmente impregnato di amore, nella gratuità dell'amore, al punto che, vedete, quel tale che è un amico caro, che ama Dio e ama le creature, allieta Dio, allieta gli uomini, fa contento Dio, rallegra Dio. Non c'è soltanto l'allegrezza umana, c'è l'allegrezza di Dio, laddove la parola rivelata è divenuta il riferimento determinante nel cammino della vita. Soltanto che, vedete, già ci sono sempre richiami che ci costringono a metterci in discussione. Intanto qui il versetto 1 diceva: tutto il giorno la vado meditando. È interessante anche questa espressione, sempre giorno, allora tutto il giorno la vado meditando. È proprio Origene rimarca questo particolare, vuol dire che questo giorno non tramonta mai, non c'è più notte per chi è immerso in quella relazione con la parola rivelata, che è il mistero di Dio che ci avvolge, che ci abbraccia, che ci contiene, e dunque tutto di me è interpretato in questa relazione con la presenza dell'infinito, tutto di me è interpretato nella relazione con la parola che mi parla, mi interpella, mi chiama, mi interpreta, tutto di me. Ed ecco, tutto il giorno, dunque sempre. Non c'è più notte, ma vedete che proprio qui avvertiamo, leggendo e rileggendo attentamente, l'avvertimento diventa sempre più stimolante, preoccupante per un verso, ma utile per aiutarci nel nostro discernimento, quello di cui abbiamo bisogno, per altro verso. È proprio, vedete, questo rigurgito di protagonismo che qui viene annunciato in maniera così appassionata. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre è per me quel precetto, è per me quella parola, è per me quel racconto, è per me quella rivelazione che mi illumina, mi interpreta, consente di ritrovarmi nella mia autentica identità. più saggio del mio dei miei nemici, del mio nemico. Ed è sempre Origene, anche in questo caso, che ci tiene a precisare che qui, proprio nel pieno del giorno, quel giorno a cui lui stesso faceva riferimento, come vi dicevo poco fa, proprio nel pieno del giorno è il demonio del mezzogiorno, il nemico per antonomasia, non un nemico qualunque, non un'avversità, una contrarietà, un impedimento, un incidente qualunque, ma il demonio del mezzogiorno, come dice il Salmo 91. E il conflitto più radicale, più profondo, il conflitto per antonomasia, che allora improvvisamente viene delineandosi qui. E adesso i versetti seguenti, dove il nostro maestro orante, che ci precede e ci interpreta nel cammino, prosegue dicendo: sono più saggio di tutti i miei maestri perché medito i tuoi insegnamenti, ho più senno degli anziani perché osservo i tuoi precetti. Vedete, affermazioni grandiose, affermazioni generose, affermazioni entusiaste, affermazioni appassionate. Proprio perché è l'ascolto della parola, è quell'essere immerso nella parola, come dicevamo, è quell'essere avvolto in un abbraccio che è in tutto e per tutto attuazione di di una corrente d'amore che riempie, pervade e scandaglia in tutte le sue dimensioni il mio vissuto. Eppure questa insistenza nel affermare una posizione personale che mi pone, parlo in prima persona singolare, inserendo me stesso e forse ciascuno di noi nei panni del maestro che ci sta prendendo per mano e conducendo attraverso il Salmo, e dunque in una posizione personale che mi consente di rivolgermi dall'alto alla tradizione dei sapienti. Ci sono qui di mezzo delle brillanti impennate carismatiche, ma vedete che questo linguaggio, forse non avete in questo momento modo di mettere bene a fuoco nella memoria alcuni capitoli del libro di Giobbe. È capitato proprio in questi giorni che leggevamo a Scigliano esattamente quelle pagine, dal capitolo 32 al capitolo 37 del libro di Giobbe, dove compare un personaggio di nome Eliu, il quale per l'appunto si presenta esattamente in questi termini: colui che è più saggio dei suoi maestri, colui che ha più senno degli anziani, colui che è al di sopra della tradizione, colui che è dotato di una intransigente ricchezza, sovrabbondante originalità carismatica, per cui ormai è in grado di affrontare la vita come espressione di un progetto che non tiene più conto di quel bagaglio che la tradizione degli antichi ha trasmesso. E d'altra parte, vedete, qui intravediamo per l'appunto quella certa infiltrazione, come si infiltra l'opera del nemico, quello di cui sappiamo, come si infiltra proprio là dove in nome della parola ascoltata in quella pienezza così entusiasmante per cui tutta la vita è impregnata d'amore, ed ecco in forza di questo l'eredità, il lascito, la trasmissione, la tradizione della parola ascoltata dai maestri, attraverso i loro insegnamenti, dagli anziani, attraverso le loro esperienze, viene considerata come ormai un deposito di cui si è possibile non tenere più conto, di cui non si deve tenere più conto, di cui sono autorizzata a non tener più conto. Vedete, il nemico si introduce come un parassita nella mia stessa presa di posizione personale. Al di là della tradizione dei sapienti, ed ecco in nome di una motivazione pneumatica, spirituale, carismatica, che certamente è espressione di un fervore superlativo, la mia vita diventa attuazione di un mio progetto. Io amo un mio progetto, io amo una mia testimonianza, allora una mia ideologia, allora, e tutto quello che serve a collocarmi in una condizione di privilegio autoreferenziale. Vedete, il demonio del mezzogiorno, nel pieno del giorno proprio, c'è un demonio che opera di notte, che gioca con le ombre, qui nel pieno della luce, nel pieno del fervore, nel pieno dello slancio, nel pieno dell'entusiasmo, nel pieno della generosità carismatica, il tuo precetto mi fa più saggio, sono più saggio, sono dotato di un senno superiore a quello degli anziani. Vedete, ce lo diceva Origene, è il nemico per antonomasia che si inserisce, e si inserisce proprio là dove la contraddizione è come cancellata nello splendore del giorno, per cui quella certa frattura tra l'ascolto della parola che mi autorizza a non ascoltare, e quella certa frattura nello splendore della luce dove non ci sono più ombre, non appare, ma la frattura è divenuta l'occasione per la quale l'avversario si infiltra profondamente, raggiunge esattamente le zone interiori della nostra soggettività umana, della nostra identità profonda, del nostro io. E vedete che qui siamo per l'appunto alle prese con l'urgenza di un discernimento che è sempre più esigente, radicale, e d'altra parte ormai non c'è modo di tergiversare, di mediare, di rinviare, di preoccuparsi dei presupposti degli elementi di contorno. Qui la questione è ormai impostata, e non poteva essere altrimenti, nella sua radicalità. Ed ecco, versetto 101, tengo lontani i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Vedete, la parola è viva, e la parola rimane, e la parola è irriducibile a me stesso. È la tentazione per eccellenza. Ridurre la parola, che è rivelazione, che è manifestazione di quanto gratuitamente mi viene donato, che è attuazione di un progetto, di un'iniziativa che mi precede, che mi anticipa, che mi avvolge, ridurre quella parola a me stesso, alla mia presa di posizione, al mio essere protagonista, al mio essere soggetto che si presenta sulla scena del mondo come l'espressione realizzata del, di una testimonianza. Di un progetto che, vedete, a questo punto sono testimonianza mia di me stesso e progetto mio in nome di me stesso, una mia ideologia, un mio essermi ridotto a un'idea che può essere proposta come un valore superlativo che merita un riconoscimento privilegiato rispetto a tutti. E questo in nome della, vedete, un ribaltamento dall'interno che è massimamente inquinante, devastante, diabolico. Ed ecco che la parola è irriducibile a me stesso. E quando qui leggo tengo lontani i miei passi, vedete, questo tengo lontano è una forma di un verbo calà che per sé serve a indicare uno strappo. E c'è un discernimento, quello a cui adesso il nostro maestro ci sta conducendo, che mi strappa dentro. Ma allo stesso tempo, vedete, è proprio questo discernimento che per così mi strappa da me stesso. Allo stesso tempo mi salda nella comunione con il tu di un maestro che mi parla, di un maestro che mi parla di sé, mi parla di sé a modo suo. Tengo lontani i miei passi da ogni via di male, ecco, sono strappato, sono spostato da ogni via di male per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, non giro al largo, questo non mi allontano, non giro al largo dei tuoi giudizi, perché sei tu, è molto forte qui il pronome di seconda persona, sei tu a distruirmi, c'è un mio maestro, sei tu, e tu che parli di te parli a modo tuo, tu. Ricordate quando nel Vangelo secondo Giovanni Gesù dice ai suoi: ma volete andarvene anche voi? Ma dove andiamo? Tu hai parole di vita eterna. Dove vuoi che andiamo? Già, fine del capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni. Ma è quello che avviene nel racconto evangelico. Tra poco leggeremo una pagina del Vangelo secondo Marco, quando Gesù parla di sé, è il maestro, e i discepoli fraintendono. Non vogliono capire si arrabattano a modo loro per inventare delle soluzioni alternative rispetto a quello che il maestro dice di sé e a modo suo. Ed ecco, ci siamo in pieno, vedete, qui sei tu a distruirmi e in questo strappo che comporta una messa in discussione che tocca la radice profonda dell'animo, che affronta la necessità di rimuovere prese di posizione non solo nei comportamenti esterni, ma proprio negli atteggiamenti interiori, nelle convinzioni profonde, nell'impianto ideologico e anche affettivo che nell'animo ciascuno di noi, io per me stesso, ho impostato, costruito e definito come un valore assoluto, quel valore assoluto che mi pone in un atteggiamento di privilegio, di superiorità, dove l'essere ascoltatore della parola diventa il modo per non ascoltarla. È una specie di salto mortale che fenomeno peraltro molto frequente nella nostra esperienza di ascoltatori della parola, perché non siamo nessuno di noi alle prime armi e nessuno di noi è appena appena un avventizio occasionale. Ed ecco, sei tu a distruirmi. E in questo strappo che apre spazi inediti nel cuore umano, che in certo modo poi bisogna anche considerare proprio provoca delle ferite, uno strappo e dunque delle fratture e dunque tutta una serie di conseguenze dolorose, problematiche, rigurgiti, sussulti, infiammazioni bisognose di terapia in un qualche modo, ed ecco. In una prospettiva del genere, quanto sono dolci al mio palato le tue parole, vedete? Versetto 103, bellissimo. Più del miele per la mia bocca. Qui sta la dolcezza della vita. La dolcezza della vita. In quella frattura, in quello strappo, in quel dolore, in quella ferita, in quella spaccatura, in quello scasso che ha frantumato la durezza del cuore umano, irrigidito in una posizione di non solo di banale egoismo, ma di un egoismo sacro. Non l'egoismo banale, ma l'egoismo sacro. L'egoismo dotato di valore ideologico, teologico, pastorale, pneumatico. Ecco, e allora dolcezza, dice, come è veramente sapiente il nostro maestro, vedete, quanta dolcezza al mio palato per le tue parole, la dolcezza della vita là dove la ferita interiore mi consente di specchiarmi nel volto del Santo, del Dio vivente, laddove la mia la ferita, laddove si è spaccato quell'involucro che mi garantiva come fiero assertore del mio protagonismo, della mia superiorità, con delle motivazioni più che mai commoventi, entusiasmanti, meritevoli di riconoscimento pubblico. Ed ecco, là affiora il volto del Dio vivente, il volto del Santo. E qui tra le righe possiamo rievocare il caso più che mai esemplare nella storia della salvezza di Giacobbe, il grande lottatore, nel capitolo 32 del libro del Genesi. Giacobbe è benedetto, che rimane zoppo, ferito, è ferito nel cuore, in profondità, proprio frantumato, sconfitto, e questa ferita ha poi anche una visibilità oggettiva, perché rimane zoppo e benedetto. Ed è lo stesso Giacobbe che dice: io ho visto Dio, ho specchiato il mio volto nel volto del Santo, e non sono rimasto bruciato, e non sono perduto, e non sono finito. Ed ecco, ho ritrovato il mio volto una volta che ridotto all'evidenza di come la mia vita è stata inquinata dalle infiltrazioni dell'avversario nella forma più subdola e più perversa e più corrosiva che mai, e mi sono specchiato nel volto del Santo, laddove nel fondo quegli spazi che il cuore fratturato ha messo in evidenza, non ho incontrato l'abisso infernale, ho incontrato il volto del Dio vivente. Quale dolcezza! Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna. Già, e adesso vedete la strofa, non rapidamente veniamone a capo, si apre così la strada della vita nell'amore. Quella strada che sembrava già aperta da un pezzo, addirittura la strofa precedente si apriva con quella dichiarazione così risoluta, di cui sappiamo quanto amo la tua legge. E adesso è la strada che è tutta da percorrere e deve essere effettivamente percorsa nella gratuità dell'amore, ma una strada che è possibile affrontare perché sorge la luce di un giorno nuovo. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Come anche nell'antico racconto a cui facevo riferimento poco fa, Giobbe in quella località che poi prende il nome di Penuel, volto di Dio, e Giobbe all'alba del giorno nuovo si rimette in cammino. Zoppo? Benedetto. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. È la luce di un'alba nuova, tutto contribuisce a dimostrare che non c'è strada percorribile se non in quanto mi è donata, ma la stessa luce mi è donata, ed ecco, è non soltanto questo giorno, ma è ogni giorno, e ogni giorno sempre nuovo, per quanto ogni giorno sia occasionale, sia momentaneo, temporaneo, condizionato da innumerevoli variabili, ogni giorno sempre nuovo, sempre donato, e dunque la gratuità del cammino, momento per momento. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire. Questo sono stanco di soffrire. Sono afflitto all'estremo. Ridotto all'evidenza della mia piccolezza. Vedete che qui il viaggio prosegue non sull'onda di quella che lì per lì sembrava la presunta sicurezza di chi ormai ha raggiunto una quota che lo rende superiore a tutte le misure documentate attraverso la tradizione e con l'esperienza degli antichi. No, adesso qui dice... conosco la mia piccolezza e la vicenda di chi giorno per giorno, passo dopo passo, procede in un cammino che costantemente, puntualmente, rigorosamente ripropone l'evidenza della gratuità, di come tutto mi è in ogni luogo e in ogni occasione tutto mi è donato, e questa stanchezza e questa fatica e questa esperienza di una piccolezza, la piccolezza del mio essere, qui è proprio la piccolezza del mio essere, sono stanco di soffrire, Signore, dammi vita secondo la tua parola, vedete, è una piccolezza che mi conduce a quella mitezza che rende possibile la gratuità di quel è quel cammino nel corso del quale posso offrirmi, posso porgermi, posso consegnarmi, posso affidarmi, posso donarmi. Qui stavo leggendo: sono stanco di soffrire, Signore. Come dice la nuova traduzione?
Sono umiliato.
Sono?
Umiliato.
Umiliato. Sono impicciolito, ecco. L'evidenza di come la strada è illuminata nella gratuità del dono, che non è affatto ipotetico, è realistico, è la realtà, ma è una realtà che è sempre donata, che è sempre originale, che è sempre gratuita, che non è mai posseduta, che non è mai dominata, che non è mai gestita, che non è mai divenuta titolo di proprietà o di superiorità, mai. E dunque io sono sempre più piccolo, sta dicendo il nostro maestro, e in questo modo sempre più disponibile per far della mia vita un atto di consegna, un atto di offerta. Ecco il versetto che segue: Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi, posso offrirmi. E di seguito, vedete, senza dimenticare affatto, anzi tenendo ben presente sempre quella debolezza di cui il nostro maestro nel tempo della maturità sta riconoscendo i dati essenziali, e proprio nel tempo della maturità è come se avvertisse proprio adesso e in virtù di quello che è successo come la sua esistenza umana è misurata dalla piccolezza che è propria di una creatura, e proprio nell'impatto con la gratuità assoluta del dono d'amore ricevuto, che la piccolezza della sua esistenza è circoscritta entro limiti insormontabili, eppure ecco la dolcezza, ed ecco in quel essere così piccolo e limitato circola la gratuità dell'amore infinito di Dio, e dell'amore infinito che può far di me un soggetto che non si definisce in rapporto a se stesso, ma si definisce in rapporto a un'obbedienza, e nella prospettiva di una consegna, di una offerta. Gradisci le offerte delle mie labbra e insegnami i tuoi giudizi. E allora ecco gli ultimi quattro versetti della strofa: la mia vita è sempre in pericolo, dice adesso. Qui alla lettera, sapete, il testo dice la mia vita è sempre nelle mie mani. Le mie mani. Già, ve lo dicevo un momento fa, permane una debolezza estrema, è il vero rischio. Il vero rischio della mia vita, proprio in questo modo dovrebbe essere tradotta l'espressione presente nel testo ebraico, peraltro tradotta la lettera anche in greco, espressione che ritorna anche altrove nell'Antico Testamento. La mia vita, la mia nefesh è sulle mie mani, io sono esposto a tutti i rischi che non mancano e ne possono mancare per come sono debole e condizionato da tutti i segni della mia piccolezza umana, certo, ma il vero rischio è proprio quello che è stato messo a fuoco nella strofa precedente, e è un rischio che sempre può riproporsi in maniera più che mai preoccupante, drammatica, pericolosa. Il rischio di quella posizione interiore che mi convince di essere ormai il protagonista che è in grado di affermarsi come ascoltatore della parola, dunque come attore sulla scena del mondo in nome di se stesso. E noi siamo ascoltatori della parola perché siamo interlocutori di una parola che ci è donata e che ci viene sempre incontro nella gratuità della iniziativa che ci precede, che ci accompagna, che ci avvolge, che ci attende, che ci converte. Laddove è proprio la frattura del cuore, la ferita che si apre nel cuore, la spaccatura che mi riduce all'evidenza delle mie contraddizioni, che diventa anche l'occasione propizia per entrare realmente passo dopo passo, di giorno in giorno, di luogo in luogo, in quella dimensione di gratuità che io ricevo come eredità. Adesso leggiamo ancora e arriviamo al termine della strofa, e quindi il dono è l'eredità, mica l'ho guadagnata io, mi è donata, ed ecco la gioia del mio cuore. Stavo leggendo il versetto 109, ecco il rischio che io sono in grado adesso di riconoscere nella sua effettiva gravità, ma non dimentico la tua legge, gli empi mi hanno tesi i loro lacci, vedete non c'è ormai trappola che tenga. E trappole ce ne sono e ce ne saranno ancora, ma non c'è trappola che possa confondermi nel discernimento. È un'affermazione questa che potrebbe essere anch'essa espressione di una presunzione abusiva. Il nostro maestro evidentemente non vuole incoraggiarci a far finta di avere risolto tutti i problemi, ma è evidente che laddove il rischio è permanentemente attuale è la coerenza della parola donata dal Signore, la sua presenza che mi viene incontro, sarà per lottare, sarà per urtare, sarà per spaccarmi il cuore, ed ecco la dolcezza di incontrare proprio là dove raccolgo i pezzi frantumati di me stesso, il suo volto che mi parla. Ed ecco, non ho deviato. Mia eredità, ecco qui la eredità di cui già parlavo, per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore, la gioia del mio cuore. Già, quello che io vado ereditando. La gioia del mio cuore. E qui sta la possibilità effettiva di quella vita nella gratuità dell'amore a cui il nostro maestro faceva riferimento in questo passaggio che segna il salto di livello qualitativo nel grande viaggio. Siamo entrati nella seconda metà del Salmo, quella affermazione che è spuntata in maniera molto, molto precisa e anche molto motivata all'inizio della strofa precedente, versetto 97, amo la tua legge, dunque è possibile vivere nell'amore. La possibilità effettiva dell'amore sta proprio qui. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, ultimo versetto della strofa, non in essi è la mia ricompensa per sempre. Come dirà la nuova traduzione?
In eterno senza fine.
In eterno senza fine, sì. Traduzione che rimane un poco problematica, per adesso ci intendiamo. La possibilità effettiva dell'amore sta qui. Laddove il mio stesso cuore si va piegando. Abbiamo già incontrato un altro momento in cui il nostro maestro si parlava di una piegatura del cuore, delle pieghe del cuore. E il mio cuore si va piegando. Vedete, qui è la piegatura di un cuore mendicante. di un cuore che è rivolto al futuro e già vive in quel futuro, è già consegnato nella gratuità di chi sta registrando i dati inconfondibili di una eredità che non mi appartiene perché è opera di mia conquista, ma perché mi è donata e mi sarà donata. E mi sarà donata come è necessario per un mendicante con il cuore piegato, un cuore ridotto a quelle dimensioni che dimostrano l'impossibilità di essere cuore riferito a se stesso ed invece cuore disposto finalmente a quella rivelazione continua con cui l'iniziativa gratuita del Dio vivente e santo vuole infondere anche in me la gratuità del suo amore, fare anche della mia vita un sacramento di questa eredità. Allora fermiamoci qua e vediamo di spostare l'attenzione verso il Vangelo secondo Marco. Leggevamo all'inizio della Lectio Divina i versetti del capitolo 10, anzi leggevamo a partire dal versetto 32, mentre il lezionario porge a noi una pagina che ha inizio con il versetto 35, ma io credo che valga la pena di riprendere un po' di slancio e approfittare già dei versetti che abbiamo letto poco fa. Siamo alle prese con la seconda grande parte della catechesi nel Vangelo secondo Marco, dalla fine del capitolo 8. Le due grandi parti della catechesi, tutte notizie più o meno scontate, fino alla fine del capitolo 8, e poi ci siamo e arriviamo alla fine della grande catechesi. Lo scritto evangelico è un'opera catechetica, come sappiamo. Dunque, alla fine del capitolo 8, l'annuncio della passione e morte. È lì il testo che segna la svolta. Per la prima volta Gesù parla espressamente, in base agli avvenimenti che sono successi, in base alle esperienze vissute, lui che è il figlio con il cuore aperto in ascolto della voce, lui finalmente dichiara espressamente come ha messo a fuoco quale sarà lo svolgimento della sua missione. È così che si compie la missione del figlio, in ascolto della voce, con il cuore aperto. E Gesù dice: ecco, io vado incontro a un rifiuto. Vado incontro a un rifiuto che mi condurrà fino alla morte. E quella è la strada che io devo percorrere. E lui parla di una strada di sollevamento, una strada che lo orienta alla luce, una strada di vita e di resurrezione. Ma quella è la strada. Lui innocente, il figlio accoglie a cuore aperto, nel suo cuore umano, la voce che parla, l'iniziativa del Dio vivente, lui il figlio di cui Dio si compiace, ed ecco l'innocente alle prese con la condizione umana che gli oppone una resistenza che appare sempre più micidiale. Gesù ormai se ne è reso conto e vuole comunicare questo annuncio ai suoi discepoli. E nelle pagine che seguono, dalla fine del capitolo 8, Questo annuncio viene ripetuto altre due volte, in modo tale che i tre annunci danno origine a tre cicli. Non torniamo indietro adesso, noi siamo alle prese col terzo ciclo, il terzo annuncio della passione e morte, capitolo 10 dal versetto 32, proprio qui, ecco, e si arriva alla fine del capitolo 10, c'è un secondo annuncio nel capitolo 9 versetto 31 e un terzo annuncio, quello che adesso possiamo rileggere insieme, e qui vedete per la prima volta, versetto 32, si parla della salita a Gerusalemme. Nel Vangelo secondo Marco è la prima volta, si è parlato di Gerusalemme, ma per dire che qualcuno scendeva da Gerusalemme. Ma non si è parlato ancora di una salita a Gerusalemme. Nel Vangelo secondo Luca, tanto per dirne una, le cose vanno diversamente. Da quando Gesù parla espressamente di quella che sarà la sua lo svolgimento della sua missione, è illuminata la prospettiva di una salita a Gerusalemme. Nel Vangelo secondo Marco non è così. Qui, versetto 32, leggo: mentre erano in viaggio, entiodò sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. Essi che venivano dietro erano pieni di timore. Dunque, la salita a Gerusalemme. La scena allude in maniera direi inconfondibile alla regalità messianica di Gesù. La salita a Gerusalemme, che è la città di Davide, è la città messianica per antonomasia, e vedete che i discepoli qui sono citati in quanto spettatori di questo comportamento di Gesù, che cammina avanti a loro, che apre la strada, che traccia per loro il percorso nel quale anch'essi devono inserirsi, e i discepoli sono con il fiato sospeso, perché questa salita a Gerusalemme assume in maniera inconfondibile l'aspetto di un segnale relativo alla regalità messianica di Gesù. Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. Essi che venivano dietro erano pieni di timore. Sì. E adesso Gesù, vedete, prosegue con il terzo annuncio. Prendendo di nuovo in disparte i dodici, leggiamo, cominciò a dire loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco noi, attenzione, noi, è la prima volta che Gesù dice noi, saliamo a Gerusalemme. Gesù stesso parla espressamente, questa salita a Gerusalemme. Dunque non è un orientamento del cammino casuale, occasionale, momentaneo. No, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato. Vedete, l'annuncio viene ribadito, anzi adesso con una particolare insistenza. Leggo: sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, ma dopo tre giorni risusciterà. Dunque, di per sé, il contenuto dell'annuncio nella sua drammaticità è sempre quello. Soltanto che qui appunto c'è come una intensificazione del dramma, così come Gesù lo annuncia, perché leggiamo che la sua strada si apre passando attraverso l'inferno della storia umana. Vedete questa grandinata di verbi qui. Sarà consegnato? Lo condanneranno? A morte? Lo consegneranno ai pagani? Lo scherniranno? Gli sputeranno addosso? Lo flagelleranno? Lo uccideranno? Sei verbi. Sei. E poi il settimo verbo, dopo tre giorni resusciterà, cambia il soggetto. È un modo per descrivere veramente tutto quello che c'è di negativo, di ingiusto, segni di prepotenza, di violenza, di cattiveria, tutto quello che nella storia umana gli uomini sono capaci di produrre come dimostrazione della loro iniquità, che si scarica addosso dei più deboli e dell'innocente. Ecco, tutto qui è sintetizzato, per così dire. La sua strada si apre proprio attraverso l'inferno della storia umana e l'inferno del cuore umano. L'inferno del cuore umano, peraltro, questo è un segnale che Gesù già aveva indicato, illustrato a suo modo, ma era come passato inosservato. Adesso Gesù espressamente ne parla. E allora dice noi, e noi cosa andiamo a fare a Gerusalemme? Saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo è quello che capiterà a lui, e noi cosa andiamo a fare a Gerusalemme? Per quale regalità messianica siamo in cammino? Per il compimento di quali promesse? Per quale conversione del cuore umano? Qual è la durezza da infrangere nel cuore umano? La durezza che è stata illustrata in tutta la prima parte della grande catechesi e tutti i tentativi di aprire un varco, di rimuovere la crosta che intrappola il cuore umano dentro a una morsa di intransigenza, di prepotenza, di cattiveria, di egoismo. La durezza del cuore umano. E dunque, cosa andiamo a fare a Gerusalemme? E qui compaiono i due. Ecco, e con il versetto 35 comincia il brano che leggiamo poi domenica, stando al lezionario. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli, Giacomo e Giovanni, ricordate, erano comparsi all'inizio di tutto, capitolo primo, versi 19 e 20, quando Gesù passeggia sulla riva del mare e vede i pescatori, Simone e Andrea, e poi vede, versetto 19, sulla barca Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre assettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciati il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, subito lo seguirono. Quelli dell'inizio, insieme con gli altri due, i primi quattro. E adesso vogliono stare vicini a Gesù. Si avvicinarono a lui. Vogliono stare vicini a Gesù. E vicini a Gesù nella sua regalità messianica. Saliamo a Gerusalemme. E perciò chiedono, Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo, per stare vicini a lui. E vicini a lui che sale a Gerusalemme, per salire con lui a Gerusalemme, cioè vicini a lui nella sua regalità messianica. Chiedono, in realtà, vedete, vogliono. Noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. E Gesù dice, che cosa volete che io faccia per voi? Chiedono, in realtà, vogliono ridurre la novità di Dio, quella novità di Dio che nel Vangelo si chiama Evangelo, è l'Evangelo di Dio, è la novità di Dio, è la presa di posizione irruente, dirompente, innovativa, anche se nascosta, profonda, che scava fino alle fondamenta della nostra vicenda umana, è l'Evangelo. Vogliono ridurre l'Evangelo entro le misure del loro protagonismo umano. Che poi vedete, è di nuovo quel che a modo suo ci descriveva l'antico maestro attraverso i versetti del Salmo 119. E vogliono gestirlo l'Evangelo, secondo i criteri del loro protagonismo umano e le misure del loro protagonismo umano e del loro successo. E vedete, è una motivazione sacra. Non è la motivazione del puro egoismo banale, piatto, meschino, come dire così, aggrappato alle cose. Sono aggrappati a Gesù, vicini a Gesù, vogliono stare con Lui, vicini a Lui, nella sua regalità. Ma il fatto è che fraintendono ogni cosa. E fraintendono. Vogliono stare vicini a Gesù. Vogliono. Fraintendono e parlano della gloria. Vedete qui, stavo leggendo il versetto 36, cosa volete? E loro rispondono, concedici di sedere nella tua gloria, una alla tua destra e una alla tua sinistra. Già, nella tua gloria. Parlano della gloria come della rivelazione di un potere divino che trasforma per loro, sedendo alla destra e alla sinistra, trasforma la gratuità dell'amore nella pretesa di dominare in proprio il male del mondo, che poi è anche il male della nostra condizione umana, è il male della loro condizione umana e quella di ciascuno di noi, lasciando a Dio il ruolo del notaio. Vedete, Dio garantisce il funzionamento corretto di questa impresa, nella quale stare vicini a Dio significa essere autorizzati a gestire la sua gloria regale come motivo per dominare la scena, per imporre il proprio protagonismo, secondo criteri umani, misure umane. E vedete, il fraintendimento è veramente angosciante, veramente angosciante. Non hanno capito. Tra l'altro vedete che nel Vangelo secondo Marco ci saranno due personaggi che stanno uno a destra e uno alla sinistra, se ne parlerà nel capitolo 15, versetto 27, sono i due malfattori crocifissi accanto al Signore, quelli che stanno uno a destra e uno alla sinistra, e qui uno a destra e uno alla sinistra vogliono sedere loro nella gloria messianica, nella gloria regale, nella gloria del Signore, nella gloria e loro vicini a Gesù per poter esercitare un ruolo di dominio, un ruolo di governo, un ruolo di potere. Non hanno capito. Eppure vedete, bisogna che percepiamo la gravità di questa vicenda. Antico maestro che abbiamo ascoltato attraverso i versi del Salmo 119, a suo modo già la sapeva lunga, a suo modo. Ma adesso vedete, siamo proprio giunti allo sbocco finale della storia della salvezza, della intera rivelazione, del cammino della rivelazione, è la parola di Dio. Ed ecco, proprio in rapporto a quella parola, un buon motivo per fraintendere la parola, agire, pretendere, imporre la propria iniziativa umana per strumentalizzare la parola. Non hanno capito. Sono quelli che però, vedete, nel versetto 28 di questo stesso capitolo, stando all'affermazione di Pietro, hanno lasciato tutto. Già, Pietro disse, versetto 28, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, leggevamo domenica scorsa. È vero? Leggevamo. domenica scorsa. Sono quelli? Sono quelli. Certo, nel capitolo primo, versetto 19, poi versetto 20, siamo venuti a sapere che hanno lasciato il padre Zebedeo. Qui in realtà sono ancora i figli di Zebedeo, versetto 35. Hanno lasciato il padre? Hanno lasciato? Tra l'altro, probabilmente ricordate che nel Vangelo secondo Matteo, nel testo parallelo, compare addirittura la madre. È la madre che interviene presso Gesù perché si dia da fare per garantire la posizione privilegiata dei suoi due figlioli. E quindi hanno lasciato il padre, hanno lasciato la madre, hanno lasciato tutto? Ma vedete, in ogni caso adesso vale la pena proprio che ce lo chiediamo, ma di chi sono figli, dato che attribuiscono a se stessi il diritto di detenere un potere assoluto che è sostanzialmente un potere divino, è solo divino, e per questo si sono rivolti a Gesù. Sono rivolti a Gesù convinti che la sua missione consista nell'affermazione di un potere, la sua gloria, ma un potere in grado finalmente di divinizzare l'iniziativa umana. Così siamo giunti all'idolatria, per l'idolatria perfetta. E il potere regale, il potere messianico, il potere glorioso di Gesù per divinizzare l'iniziativa umana, l'aspettativa umana, la pretesa umana, l'iniziativa umana, il protagonismo umano, l'egoismo umano divinizzato, ed ecco, siamo giunti all'idolatria in nome della vicinanza a Gesù. È il fraintendimento. E vedete che proprio Gesù qui dichiara il fatto dell'incomprensione. Versetto 38, Gesù disse loro: voi non sapete ciò che domandate. Non sapete. Te lo dice Gesù. Non avete capito. Non sapete che cosa domandate. Tra l'altro, vedete che qui la conversazione tra i due Gesù è in greco, è caratterizzata da una presenza di una particella, de, che noi potremmo benissimo tradurre con ma, cioè si vede che gli interlocutori, Gesù e gli altri due, dicono quello che hanno da dire e non si intendono. Quelli dicono: Ma che cosa volete che io faccia? Cosa volete? Ma che cosa volete? E quelli dicono: ma concedici, voi non sapete, ma qui che possiamo, ma è una conversazione così segnata da questa evidente incomunicabilità. Drammatica incomunicabilità, ma non avete capito, no? E quelli riguardano, no. E allora vedete qui Gesù parla di sé. Potete bere il calice che io bevo, ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Gesù parla di sé, parla del dialogo che ha strutturato la sua vita, il suo cammino, la sua missione, il figlio in ascolto della voce, come sappiamo, dall'inizio, il cuore aperto, in corrispondenza come specchio del cielo aperto sopra di lui, e la voce che ha dichiarato di compiacersi del figlio, ed ecco, Gesù parla di sé e usa due immagini, il calice e il battesimo, un calice da bere. Questa è un'immagine che già compare nell'Antico Testamento, è la responsabilità di una fatica da portare fino in fondo. è la responsabilità di una fatica, come il calice da bere, un calice che in alcuni testi dell'Antico Testamento appunto è un calice drogato, è un calice inquinato, è un calice limaccioso, che comporta motivi di disgusto e certamente sarà causa di malessere, ma è un calice da bere, come la responsabilità di chi affronta la fatica che gli è stata affidata per portare a compimento il proprio cammino, la propria vocazione, la propria vita, e dunque è una fatica da portare fino al fondo del dolore, che è il dolore innocente, e che è il dolore per nella sua espressione assoluta, fino al fondo del dolore. È una fatica da portare fino all'estremo di quella sconfitta che è determinata dal peccato umano, cioè fino alla morte. Un calice da bere. Vedete che il termine calice ricompare poi nel racconto della passione due momenti strategici, non è casuale. Nel corso della cena, capitolo 14, versetto 23, prese il calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero. Ecco il calice, quello che è suo e che dà da bere, quello che è suo e che vuole condividere, ma quello che è suo, il suo calice. E nel versetto 36, ricordate, certamente Gesù in preghiera nel Getsemani diceva: Abba Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio ma ciò che vuoi tu. Dunque un calice da bere è la sua risposta alla voce che lo ha chiamato, alla paternità di Dio, a cui egli porge nella carne umana, nella condizione umana, con un cuore umano. Lui, il figlio, porge l'obbedienza di un innocente. Ed ecco, insieme con il calice Gesù parla del battesimo. Potete voi essere battezzati con il battesimo con cui sono battezzato io. Il battesimo è un'immersione. Il battesimo è l'abisso di un abbraccio d'amore in cui sta sprofondando. Gesù parla di sé come di un naufrago. Un naufrago che sta scendendo in fondo all'abisso, e fino alla morte. Potete essere battezzati con questo battesimo, potete essere immersi in questo abisso di dolore straziante, il dolore innocente, fino alla morte. E d'altra parte, vedete, è proprio la risposta nella gratuità dell'amore, nella purezza dell'amore con cui il figlio consegna la sua obbedienza alla voce, al Padre. E Gesù, proprio qui, vedete, quando i due un po' spavaldamente dicono sì, noi possiamo, e Gesù dice: ma arriverà il momento in cui il calice anche voi lo berrete, il battesimo anche voi lo berrete, arriverà il momento, ma, versetto 40, sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Ed è interessante questa forma verbale, al passivo, perché nel linguaggio biblico queste forme verbali al passivo alludono inconfondibilmente al soggetto, noi diremmo il complemento d'agente, che è il soggetto divino. Dunque questi passivi alludono sempre a lui, e quindi è stato preparato da lui, cioè dalla paternità di Dio. Quello che è stato preparato per Gesù è rivelazione della paternità di Dio, e quindi è rivelazione della sua figliolanza. E questa preparazione viene da lontano, ricordate che è fin dall'inizio, capitolo 1, versetto 3, preparate la strada al Signore, la predicazione di Giovanni Battista che si rifà all'antico profeta anonimo al tempo dell'esilio a Babilonia, preparate la strada. Una preparazione che viene da lontano, ma una preparazione che orienta il cammino di Gesù verso l'evento dell'amore gratuito, l'amore vero, l'amore che libera gli uomini dalla trappola che li fa schiavi della loro stessa soggettività, ed è una soggettività che è corrotta e che è corruttrice e che nel suo affermarsi protagonista trasmette, prolunga, proietta, effonde corruzione, degrado, inquinamento. E tutto avverrà, vedete, preparato, così come è stato preparato dal Padre, dunque la paternità di Dio che si rivela attraverso la violanza del figlio, questo evento dell'amore gratuito che entra nella storia umana, Evangelo di Dio, novità di Dio, è la svolta determinante che trasforma la storia degli uomini peccatori che vanno incontro alla morte e nella storia di uomini amati fino alla morte, per essere ricondotti alla vocazione, alla sorgente della vita. E dunque questo evento, il verbo preparare usato qui in maniera così significativa, ci fornisce un'indicazione inconfondibile, avverrà nel segno dell'agnello. Ricordate nel capitolo 14 versetto 12, il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, l'agnello pasquale, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Versetto 12, e allora mandò e dice così e così in quella casa, dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare? Ed egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, versetto 15, con i tappeti già preparata, la preparate per noi. Vedete, preparare l'è già preparato, è una preparazione che viene da lontano, è una preparazione che riguarda l'allestimento immediato della cena pasquale, ma è una preparazione che corrisponde a una iniziativa che come dire, il filo conduttore poi tutta la storia della salvezza. E quindi andarono e prepararono, come aveva detto loro, per la Pasqua. Ma l'agnello quell'anno per la festa ed è Gesù, ed è il calice, ed è la sua vita consegnata, ed è il suo modo di morire, come muoiono gli uomini peccatori, nell'innocenza, nella purezza, nella gratuità dell'amore. È l'evento decisivo. E allora stare vicini a lui, e ritorniamo al nostro testo, e poi pian piano vediamo di tirare le somme. Stare vicini a Gesù significa stare con lui nella figliolanza, stare con lui nel momento in cui, nel capitolo 14, come leggevamo poco fa, versetto 36, Gesù nel Vangelo secondo Marco per la prima volta dice Abba, Padre, e dice Abba in quello che è il momento decisivo. Precedentemente si parlava della voce, la voce, l'iniziativa di Dio, la parola di Dio, e adesso dice Abba, padre, il calice, quello che vuoi tu. E vedete, noi siamo vicini a Gesù perché siamo coinvolti in questa rivelazione della sua figliolanza, che è allo stesso tempo rivelazione della paternità di Dio, per come nella gratuità dell'amore condivide la condizione degli uomini peccatori come siamo noi, peccatori che vanno incontro alla morte. Con lui nella figliolanza, per dire Abba, con lui. Qui sta la novità che evangelizza il cuore umano, vedete, e che libera il cuore umano dall'idolatria, che libera il cuore umano da quel, o comunque conduce il cuore umano attraverso e oltre il rischio di cui ci parlava il Salmo 119, il rischio che peraltro è sempre attuale, sempre come una minaccia, la minaccia di un risucchio a cui nessuno sfugge, come non sono sfuggiti i primi, e non sfuggiamo nemmeno noi. La novità che evangelizza il cuore umano. La gratuità di una vita donata nella purezza dell'amore che libera gli uomini dall'idolatria del potere e apre nel cuore umano gli spazi di quella dolcezza, di quella capacità di accogliere, di comprendere, di compatire e finalmente possibilità di amare, quella dolcezza di cui ci parlava il Salmo 119. Arriva il momento, e subito poi concludo, in cui tutti gli altri protestano. Versetto 41, all'udire questo, gli altri 10 si sdegnarono con Giacomo e Giovanni, protestano. E protestano non perché hanno capito, a differenza dei due che invece hanno frainteso e non capito. Protestano nel senso che vorrebbero stare vicini a Gesù nello stesso modo in cui vogliono stare vicini i due, cioè esasperano il fraintendimento. Si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. E allora Gesù chiama tutti alla conoscenza di quello che riguarda lui. Ed è un messaggio che resta come così sospeso per aria, tant'è vero che immediatamente dopo non c'è una risposta da parte dei dodici, non c'è. Dopo incontriamo un'altra scena, un altro personaggio, leggeremo domenica prossima a Gerico, ma i dodici non rispondono, come se non fossero in grado di interagire con quello che Gesù adesso porge a loro, perché conoscano quello che si rivela nel cuore del servo. Il quarto canto, Isaia 53. Gesù sta parlando di sé, ma sta parlando di noi. Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Tra voi però non è così, tra voi non è così. Ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo, ecco lui, infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. La vita, così come viene offerta, donata, consegnata a noi da parte sua, la missione del figlio in mezzo a noi nella storia umana, a partire da un cuore ferito, a partire da un cuore che spaccato, per dirla in maniera un po' brutale, spalancato, aperto, com'è? È un cuore portatore di benedizione, è un cuore che accoglie, un cuore che contiene, nel cuore del figlio che siamo tutti in grado di trovare l'accoglienza che il servo mette a disposizione della moltitudine, ossia della totalità umana. E quindi di nuovo qui ci sarebbe modo di rievocare la figura di Giacobbe, Zoppo e Benedetto, ma vedete questa maniera di porgere se stesso ai dodici, che è porgere se stesso da parte del Signore a noi, a ciascuno di noi, questa sua vita piegata, come diceva il Salmo 119, nella diaconia, nel servizio, nella fatica gioiosa di spendersi per tutto ciò che è piccolo e che proprio colui che si è reso disponibile ad accogliere la totalità dell'umano è in grado di contenere e di apprezzare. Tra l'altro, appunto, di questa diaconia si parla altrove nel Vangelo secondo Marco, semplicemente vi ricordo. Poco prima, nel capitolo 9, versetto 35, Gesù già aveva affermato proprio questo, rivolgendosi ai dodici: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E poi prende un bambino e lo mette in mezzo. Io sono come un bambino, cioè sono come un servo, sono io il servo in mezzo a voi, quello che si prende cura di tutto ciò che è piccolo. Se ritornate al capitolo primo, nel versetto 13, Gesù è servito dagli angeli, in quella pagina programmatica dove leggevamo nel suo tempo che lo Spirito lo sospinge nel deserto, rimane 40 giorni, è tutta la sua missione. Tentato da Satana, stava con le fiere, vedete le belve, i mostri, e gli angeli lo servivano. E nello stesso capitolo primo, nel versetto 31, è la suocera di Pietro che si alza e si mise a servirli nella casa di Simone, dove Gesù è entrato nel pomeriggio di quel sabato. E più avanti, rispetto al nostro brano evangelico, vedete che nel capitolo 15 è interessante che compaia ancora una volta proprio qui il verbo diaconin, servire. Nel capitolo 15, versetto 41, proprio dopo la morte di Gesù, dopo che Gesù ormai è spirato, c'erano alcune donne che stavano ad osservare da lontano: Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, il minore, Iosef e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Salite a Gerusalemme. Già, noi saliamo a Gerusalemme. E saliamo a Gerusalemme, vedete, per scoprire come siamo vicini al Figlio, per come il Figlio si è rivelato a noi. E per come nel nostro essere espropriati rispetto a tutte le pretese di strumentalizzazione autoreferenziale siamo accolti, e per come siamo soccorsi là dove finalmente nella vicinanza con il Figlio, dal cuore aperto, anche il nostro cuore è messo nella condizione opportuna per piegarsi e per rendersi docile, disponibile per quella dolcezza di cui ci parlava il Salmo e per quel servizio d'amore che finalmente corrisponda a un desiderio che grandioso e entusiasta come esso è, rimane aleatorio e qualche volta pericoloso: far della nostra vita una storia d'amore gratuito, ma proprio perché l'amore non è nostro potremo far della nostra vita un servizio d'amore. E allora sarà finalmente una vita consumata nella gratuità di una obbedienza che raccoglie e abbraccia tutto e tutti. Fermiamoci qua.